La riforma interviene esattamente su questo: rendere la giustizia più moderna, più meritocratica, più autonoma, più responsabile e soprattutto libera dai condizionamenti della politica.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
La giustizia indipendente, un sistema che garantisce che la legge è uguale per tutti e viene applicata. Questo è un pilastro fondamentale dello Stato democratico. E in Italia, però, da tanti anni, nel dibattito pubblico, si è insinuato il dubbio che non sia proprio così. Tra poco in Italia si vota in un referendum su una riforma della giustizia fortemente voluta dal governo Meloni. Di cosa si tratta e perché è importante ce lo spiega Francesca Torrani, corrispondente radio RSI da Roma. Buongiorno Francesca.
Buongiorno. Allora, è un esercizio piuttosto complesso quello di cercare di riassumere questa riforma perché tocca più fronti. Lascerei quello tecnico, paradossalmente quello su cui si vota, a dopo e inizierei invece dal tema politico perché è oggettivamente il tema principale su cui i fronti del sì e del no stanno battagliando da mesi.
Sì, infatti si fa un po' fatica leggendo i giornali, seguendo i dibattiti in Italia a capire qual è veramente il nocciolo della questione. Cerchiamo di fare un po' di ordine. È un tema che sembra eterno, se ne parla da tantissimo tempo, ma da dove esce quest'idea di fare un referendum sulla riforma della giustizia?
Dunque, nel 1992 viene scoperchiato con l'arresto di un esponente nemmeno troppo di spicco del Partito Socialista Italiano, si chiamava Mario Chiesa, venne scoperchiato un mondo politico fatto di tangenti e di corruzione che poi di fatto determinò la fine della Prima Repubblica con gli arresti e le fughe eccellenti. Forse la più famosa di tutte fu quella di Bettino Craxi, che si rifugiò ad Hammamet in Tunisia. Dopodiché arrivò il governo Berlusconi, arrivò Silvio Berlusconi ad inaugurare la Seconda Repubblica e finì subito nelle maglie soprattutto della Procura di Milano. Ci furono 30 processi in 4 decenni, ci fu una condanna definitiva nel processo Mediaset per frodi fiscali e qui avvenne lo scontro frontale.
I giudici non possono essere utilizzati per cercare di eliminare gli avversari politici. Questi stessi giudici non devono garantire l'impunità a chi sta dalla parte loro, dalla parte rossa, dalla parte della sinistra.
Berlusconi definì le inchieste un'aggressione pianificata da una magistratura politicizzata, eversiva, pervasa da idee di sinistra, invidiosa, eccetera, eccetera. Quindi questo è il retaggio ed è il contesto che deriva da quel passato. E oggi con il governo Meloni, appunto, si è voluto mettere in atto un referendum per, dicono i promotori, migliorare il funzionamento della giustizia in Italia, ma in realtà è una battaglia politica che si gioca sulla vera o presunta minaccia di una mano governativa sulla magistratura, ecco.
Queste le origini, adesso arriva questo referendum. Quali sono le ragioni del governo Meloni?
Ecco, intanto la premier Giorgia Meloni è intervenuta solo pochi giorni fa. Prima non si era mai espressa direttamente sul referendum perché non voleva che diventasse un voto al suo governo.
Sono storture che in 80 anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere. Noi abbiamo riformato il Parlamento, il governo, la pubblica amministrazione, le regioni, moltissimi ambiti. La giustizia mai in modo sostanziale.
E si è espressa con un video molto lungo, 13 minuti, pubblicato sulla piattaforma X, attraverso il quale ha parlato e parla direttamente ai cittadini e alle cittadine dicendo perché è necessario votare sì. Allora, 13 minuti in cui esce oggettivamente la capacità comunicativa di Meloni.
Il merito conta, e come? Perché in un sistema nel quale per far carriera devi soprattutto dimostrare il tuo valore, finalmente, e non la tua appartenenza alla corrente ideologizzata come accade oggi, molto più difficilmente il magistrato che vuole avanzare di carriera potrà continuare a fare male il proprio dovere.
Poi sui contenuti dobbiamo forse adesso spiegare quali sono le modifiche che il referendum chiama a sé, specificando tra l'altro che è un referendum confermativo, vuol dire che la riforma è già stata votata dal Parlamento e adesso c'è bisogno che i cittadini dicano la loro prima di modificare la Costituzione, che è un po' quello che avviene anche in Svizzera.
Quali sono i punti essenziali di questa riforma?
Ecco, sono tre e qui arriviamo un po' ai tecnicismi. Comunque, il primo riguarda la cosiddetta separazione delle carriere, cioè l'introduzione di carriere con concorsi di ammissione diversi per i magistrati inquirenti, che sono coloro che conducono le indagini, e per i magistrati giudicanti, che sono invece quelli che emettono le sentenze. Fin qui in Italia le carriere sono unite, la riforma intende separarle in nome di una maggiore autonomia ed è tra l'altro quello che avviene, per fare un esempio, in Ticino, cioè dove già ci sono carriere separate.
Quindi i procuratori fanno i procuratori, i giudici fanno i giudici e non possono fare prima i procuratori poi i giudici, giusto?
Esatto, cioè i concorsi di ammissione saranno proprio diversi e le carriere saranno totalmente separate. Poi c'è l'altra modifica che riguarda invece il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organismo di autogoverno della giustizia, è quello che garantisce l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati dagli altri poteri dello Stato. Ecco, qui la riforma sdoppia e crea due consigli, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e in più crea un'alta corte disciplinare, che è un po' come dire: state attenti, se sbagliate c'è un'autorità nuova che è preposta a penalizzare chi commette errori. E poi c'è forse la vera particolarità italiana, che è il sorteggio. Non credo che ci siano altri esempi in Europa. Per la prima volta l'elezione dei futuri due consigli superiori della magistratura, di cui abbiamo detto, saranno fatti appunto con il sorteggio, perché si dice in Italia c'è un problema di correnti che comandano la magistratura, che la politicizzano, e dunque estraendo a sorte i suoi componenti non può esserci questa stortura. Naturalmente sto riassumendo all'osso.
Quindi, con l'attuale sistema, se vuoi fare carriera devi rispondere alla corrente, con il sorteggio no. Quale, secondo voi, tra i due sistemi garantisce più libertà dalla politica? E quale si concentra sul valore del singolo piuttosto che sulla sua appartenenza?
Il guaio per chi è contrario è che una parte di loro, sono chiamati laici, cosiddetti laici, saranno estratti a sorte tra una platea di avvocati e professori eletti dal Parlamento. Dunque chi ha la maggioranza in Parlamento può forse decidere con un certo agio chi inserire in quell'elenco, che è l'elenco di chi sarà estratto. Lo so, è molto macchinoso, ma il sunto è proprio questo qui.
Questi cambiamenti migliorano la giustizia italiana?
Naturalmente per i sostenitori della riforma la migliorano, e la migliorano parecchio, però per loro stessa ammissione questi cambiamenti non velocizzano i processi e non incidono sull'efficienza della giustizia. Lo ha detto lo stesso Nordio, che è ministro della giustizia, ma anche Giulia Bongiorno, che è un'avvocata di spicco e senatrice per la Lega, e questo è proprio il vero problema dei cittadini italiani in questo ambito, cioè processi lunghi che non finiscono mai, che si arenano, persone che si trovano impantanate in un sistema che poi tra l'altro da anni chiede il rafforzamento degli organici e delle strutture giudiziarie. Però appunto per i sostenitori del referendum, ad esempio, lo sdoppiamento delle carriere può coincidere con la cancellazione di un timore teorico, naturalmente, che un giudice può avere dando in sede di giudizio torto ad un pubblico ministero che appartiene ad una corrente e che può, naturalmente sempre teoricamente, stroncare la sua carriera perché non ha accolto le sue tesi.
Sì, hai detto, questa riforma non modifica uno dei grossi problemi della giustizia italiana, che è quello della lentezza, delle procedure che non finiscono mai, ma c'è un problema di indipendenza dei magistrati. Cioè la questione della politicizzazione esiste, ci sono casi acclarati.
Dunque, sull'indipendenza in sé non saprei esprimermi. Di certo le correnti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura esistono, ed esistono almeno in origine, alla nascita. Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato fondato nel 1958 con un intento nobile, se vogliamo dire, che è quello di un pluralismo, una libertà di pensiero appunto anche diversa, che non c'entra evidentemente con l'interpretazione del diritto, che questo si deve valere per tutti nello stesso modo. Faccio un inciso: anche in Ticino si è posto più volte il problema della scelta dei procuratori pubblici, che come sappiamo sono eletti dal Gran Consiglio, che appartengono ad un partito o ad una corrente partitica e che dunque sono nominati anche a garanzia di una pluralità all'interno della magistratura. Poi è da vedere se si riesce a far coincidere questa, chiamiamola, spartizione della torta con la preparazione e la qualità dei magistrati. Ma per tornare brevemente alle correnti italiane, qui si dice che il problema è che dalle correnti si è passati al correntismo, cioè appunto a centri di spartizione di potere. E il caso più emblematico, tu chiedevi appunto se ci sono casi specifici, sì, c'è stato il caso Palamara, dal nome dell'ex magistrato, ormai ex presidente dell'associazione di categoria, che è stato beccato mentre discuteva con altri magistrati e con politici di nomine e incarichi direttivi nelle procure. È andato sotto inchiesta, è stato processato, ha ottenuto il patteggiamento ad un anno di reclusione, poi sospeso per il reato che si chiama qui di traffico di influenze illecite. Però il problema non è l'esistenza delle correnti in sé, ma il fatto appunto che in alcuni casi queste abbiano finito per funzionare come struttura di spartizione del potere, ecco.
E quindi questa riforma mette mano a questo problema, sì o no?
È difficile dirlo. Per i sostenitori del sì mette mano, perché appunto separando le carriere non c'è il rischio di una sovrapposizione di ruoli, appunto il timore di cui dicevo prima che un giudice può avere se non dà seguito alle richieste di un pubblico ministero. Per i sostenitori del no è invece esattamente il contrario, cioè invece il tentativo della politica di guidare la magistratura. Sarà una bella scommessa capire se davvero può mettere mano a delle criticità che oggettivamente ci sono nella giustizia italiana oggi.
In cosa gli oppositori a questa riforma vedono una mano della politica sopra la giustizia?
Ma secondo loro, ad esempio, il fattore sorteggio, si dice appunto il governo può mettere una serie di nomi graditi e quindi in questo modo influenzare le decisioni della magistratura e metterlo magari, non dico sotto scacco, ma in difficoltà. E si dice che anche questa creazione di questo nuovo organismo che è l'alta corte appunto di controllo, si dice che anche lì è messa un po' per intimorire e fare in modo che giudici e magistrati, soprattutto i magistrati inquirenti, facciano ben attenzione prima di portare avanti una causa.
Questa riforma non renderà più veloci i processi, non assumerà il personale che manca negli uffici giudiziari, non stabilizzerà...
Principalmente direi che sono questi fattori portati avanti dal no.
Questa è una riforma storica nell'interesse di tutti, voluta a suo tempo anche dalla sinistra, che oggi la ripudia per fini bassamente elettorali.
Un protagonista di questa battaglia per la riforma della giustizia è il ministro della giustizia Carlo Nordio. Come ha condotto questa campagna? Con quali argomenti?
Ma si è speso in maniera molto accentuata, ecco, direi, e si è speso forse troppo quando alcune settimane fa in un'intervista ha definito l'attuale sistema di nomina dei magistrati un meccanismo paramafioso, un verminaio correntizio e un mercato delle vacche. Questo è il ministro. Pochi giorni dopo il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, lo dico per inciso, decise di presiedere il plenum del Consiglio della Magistratura per la prima volta in 11 anni dal suo mandato, per dire che occorre nutrire rispetto verso la giustizia, insomma ha richiamato a toni più cauti. E però proprio nei giorni scorsi la capa di gabinetto di Nordio, che è Giusy Bartolozzi, in una televisione privata siciliana, ha detto che se si vota sì ci si toglie di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione, e le opposizioni hanno subito detto che ha smascherato il vero scopo del governo, che è quello di far fuori la magistratura. Poi è vero, per par condicio va detto che il procuratore Nicola Gratteri, che è un sostenitore fervido del no, è intervenuto in Calabria e ha detto che in quella regione voteranno a favore del referendum i massoni e i mafiosi, quindi non sempre è un bel dibattito, insomma.
No, no, sì, ma soffrirla sulla propria Giussi, pelle, io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione.
Fammi replicare.
Plotoni di esecuzione.
Voteranno per il sì, ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente.
C'è ancora un aspetto tecnico: perché ancorare questa riforma nella Costituzione e non fare semplicemente una legge, una nuova legge sulla giustizia?
Viene fatta proprio per evitare qualsiasi possibilità di modifica, perché una volta che è inserita nella Costituzione è proprio cementata. E infatti i critici sostengono proprio questo, cioè che gli obiettivi come la separazione della carriera o la creazione di questa alta corte disciplinare si potevano raggiungere con una legge ordinaria anziché modificare 7 articoli della Costituzione.
Alla fine, per convincervi a votare no, vi stanno dicendo che in fin dei conti non conta quello che dice la riforma, andate a votare per mandare a casa il governo. Consiglio di non cadere nella trappola. Usano lo scudo del governo perché non vogliono una riforma che è sacrosanta, ma il governo non si dimetterà in caso di vittoria dei no.
I sondaggi cosa dicono? Ha buone possibilità di passare questa cosa?
Mi sono appoggiata su Pagella Politica, che è l'unico sito italiano dedicato interamente alla verifica dei fatti e soprattutto alla verifica delle dichiarazioni dei politici. Pagella Politica ha fatto un esercizio interessante, ha preso in considerazione i sondaggi diffusi dal 20 febbraio al 6 marzo e la media vede il sì al 50,8% contro il 49,2% del no. Tutto molto aperto. L'affluenza, di solito per i referendum in Italia ci vuole il quorum, in questo caso basta appunto come da noi la maggioranza, e quindi anche l'affluenza sarà ago di bilancia per il sì o per il no a questo importante, insomma, esercizio di politica interna italiana.
Grazie Francesca, vedremo se passerà o non passerà questo referendum molto importante per la giustizia italiana.
22-23 marzo lo sapremo, appunto, la sera credo del 23 o il 24.
Lo scontro tra politica e giustizia in Italia ha radici lontane e un round molto importante ci sarà tra pochissimo con il voto sul referendum sulla giustizia. Francesca Torani da Roma ci ha spiegato cosa c'è in gioco e così potremo seguire meglio questa partita. Se vuoi comunicare con noi puoi scriverci all'indirizzo mail ilmondolafuori@rsi.ch. Alessia Fontana è la realizzatrice di questo podcast, Daniele Sola si è occupato della post-produzione, io sono Bettina Müller e ti saluto, buona settimana.